prima linea. Vivere con la fede al tempo del coronavirus.
Ben trovati per la seconda parte di In Prima Linea nella sua versione pomeridiana. Stefano Leszczynski, Giuseppe Moriello e Luciana Fantini ci seguono dall'altra parte del vetro, rispettivamente per la parte tecnica e per la regia. In questa seconda parte parliamo di quello che sta avvenendo in un paese dove il conflitto sembra non avere mai fine, anche se ci sono forse dei segnali positivi. Parliamo infatti dell'Afghanistan, dove è stato raggiunto e è stato dato ampio spazio sulle agenzie stampa e sui giornali di questo accordo che sarebbe stato raggiunto tra il presidente Ashraf Ghani e il suo rivale Abdullah Abdullah. Dobbiamo ricordare che nelle ultime elezioni Ghani aveva sconfitto il suo rivale Abdullah Abdullah, il quale poi si era autoproclamato presidente, insomma, fino poi a ritirarsi, ma era rimasto questa ombra sulla elezione del presidente Ghani. Adesso è stato raggiunto questo accordo di governo per la condivisione del potere. In buona sostanza è stata creata una commissione di riconciliazione nazionale che sarà appunto guidata da Abdullah Abdullah, mentre Ashraf Ghani rimane presidente per un secondo mandato. Per cercare di capire quello che sta avvenendo in Afghanistan, tra l'altro una situazione molto intricata anche da un punto di vista di politica internazionale, chiediamo l'aiuto di Claudio Bertolotti, direttore di Start Insight, che è un think tank di analisi sulla politica internazionale. Claudio Bertolotti, ben trovato, grazie per essere con noi.
Grazie a voi e un buongiorno a tutti gli ascoltatori.
Insomma, la prima domanda viene naturale: è un fatto positivo quello che è avvenuto negli ultimi giorni in Afghanistan, cioè questo accordo per la condivisione del potere nel paese? È un accordo che reggerà e potrà portare a qualcosa?
Ma io non riesco a essere molto ottimista di fronte a un accordo che conferma quanto avvenuto 6 anni fa, nel 2014, quando la situazione si presentò allo stesso modo, cioè i due contendenti, Ashraf Ghani e Abdullah Abdullah, che non accettavano l'uno o l'altro come legittimo vincitore, che anzi minacciavano l'avvio di una conflittualità anche armata se non si fosse trovata una soluzione di compromesso. Oggi ci ritroviamo nella stessa situazione, in cui gli stessi contendenti propongono la stessa alternativa che però negli ultimi 5 anni ha consegnato l'Afghanistan a una situazione di sostanziale ingovernabilità, dove a due autorità riconosciute, da una parte il presidente Ashraf Ghani e dall'altra il primo ministro esecutivo Abdullah Abdullah, tra l'altro in una posizione non formalmente prevista dall'ordinamento costituzionale afghano, appunto due soggetti che si sono confrontati e hanno condiviso un potere che in realtà era più un rapporto di competizione che non di collaborazione.
Quindi è proprio difficile, insomma, immaginare in maniera realistica che possano andare d'amore d'accordo per i prossimi anni in maniera tale da poter ricostruire l'Afghanistan. L'Afghanistan tuttavia è un paese che ha un gran bisogno di stabilità e di pace, e sembra però veramente quasi impossibile riuscire a trovare un equilibrio. Non c'è riuscita la presenza internazionale militare, adesso poi anche gli Stati Uniti si sono defilati in buona sostanza dall'Afghanistan. Cosa potrebbe essere utile per questo paese?
Ma io credo che la situazione possa essere risolta, e purtroppo non può essere risolta in tempi brevi, solamente coinvolgendo gli attori afghani e chiedendo ai supporter esterni di fare un passo indietro. Questo ovviamente è un approccio così, basato un po' sulla speranza. La realpolitik invece ci porta a tenere ben saldi i piedi per terra e a guardare qual è la situazione tra i principali contendenti, e tra questi ci sono certamente i talebani. I talebani hanno imposto ritmi e tempi a un dialogo negoziale iniziato nel 2007, riavviato nel 2012, che dal 2018 ha preso una nuova direzione e che forse potrebbe, almeno così è stato interpretato, portare a una soluzione negoziale. Ecco, la soluzione negoziale, che in realtà è una soluzione di compromesso, che vedrà i talebani ricoprire un ruolo di rilievo anche nella spartizione del potere, potrebbe essere lo scenario più favorevole a una stabilizzazione dell'Afghanistan, o meglio, non tanto una stabilizzazione inteso come fine della guerra, quanto piuttosto una riduzione delle violenze che porterebbe la conflittualità in Afghanistan a un livello di più facile gestione, dove ai talebani verrebbe riconosciuto un potere di fatto nelle aree sotto il loro controllo, e un controllo che aumenterebbe anche nelle aree sotto la loro influenza, ma non effettivamente sotto la loro capacità di controllo fisico. E insieme a questo anche un accesso alle risorse economiche e finanziarie che la comunità internazionale continua a dare all'Afghanistan affinché il suo Stato possa, se non vivere, quantomeno sopravvivere.
E tra l'altro ha citato i talebani, che non sono più gli unici, fondamentalmente non sono più gli unici, diciamo così, destabilizzatori della situazione afghana, perché c'è anche una presenza sempre più aggressiva dello Stato Islamico, almeno in alcune sue forme, in Afghanistan.
Sì, è esattamente così. A partire dalla fine del 2014, il momento in cui lo Stato Islamico, come l'abbiamo conosciuto in Siria e Iraq, si è imposto anche da un punto di vista mediatico, oltre che territoriale, in Afghanistan ha fatto la sua prima presenza un nucleo dello Stato Islamico, e dal 2014 a oggi questo nucleo è cresciuto sempre più in numeri, in capacità operativa dimostrata dai numerosi attacchi tra i più feroci e sanguinosi che sono stati registrati nel paese a partire da quell'anno fino ad oggi, e come abbiamo visto anche la scorsa settimana con l'attacco a Kabul, all'ospedale per le mamme e per i bambini. Oggi lo Stato Islamico è forte verosimilmente di alcune migliaia di soldati, non molti, di soldati combattenti, di mujahideen, alcuni dei quali certamente afghani, ma con una componente crescente, importante, di soggetti che afghani non sono, sono stranieri. Molti di questi provengono dalla Siria, dall'Iraq, dove hanno combattuto nelle file dello Stato Islamico, e si sono recentemente trasferiti in Afghanistan, dove, oltre ad aver portato l'ideologia dello Stato Islamico, hanno portato anche una capacità tecnica, operativa, e in questo si sono imposti anche come antagonisti dei talebani, e un antagonismo che ha portato a un ulteriore aumento di quella che è la violenza nel paese.
Un antagonismo che potrebbe essere, diciamo così, un elemento che può favorire un riavvicinamento tra i talebani e quello che è il governo nazionale afghano.
Ma io credo che i talebani oggi siano utilizzati e siano visti dagli Stati Uniti come uno strumento utile per il contrasto allo Stato Islamico. Che questo possa portare un avvicinamento fra i talebani e il governo afghano non lo vedo molto probabile, se non nella forma e poco nel contenuto. Cioè, credo che i talebani sarebbero anche disposti a dire di essere al fianco dello, più che dello Stato afghano, dell'Afghanistan, al fine di contrastare l'espansione dello Stato islamico, ma difficilmente vedremo un endorsement nei confronti del governo di Ashraf Ghani, Abdullah Abdullah, da parte dei talebani.
Quindi si può dire un po' che il cambio atteggiamento degli Stati Uniti nei confronti dei talebani è dovuto proprio alla presenza dell'ISIS invece?
Sì, esattamente. Bisogna essere molto onesti. Io credo che gli Stati Uniti da molto tempo si sono resi conto di non poter più vincere la guerra in Afghanistan e hanno visto nella presenza e nel consolidamento dello Stato islamico un'opportunità per passare la responsabilità in un certo senso ai talebani, ai quali viene riconosciuto, è stato riconosciuto un ruolo di interlocutori legittimi attraverso anche il riconoscimento del loro ufficio politico a Doha, in Qatar, e attraverso i talebani, attraverso l'impegno dei talebani, svincolarsi da una guerra che è costata 1.000 miliardi e che è entrata nel suo 19° anno e che sarebbe stata senza via di uscita. Tutto questo si inserisce all'interno di dinamiche elettorali statunitensi che hanno ritmi e tempi ben definiti ed estremamente veloci.
Certo. Claudio Bertolotti, c'è forse un elemento che è più difficile da spiegare ancora per quanto riguarda la presenza internazionale in Afghanistan, è quello della NATO. La NATO ha assicurato che continuerà a aiutare l'Afghanistan nel suo percorso di ricerca della stabilità. Che possibilità ci sono effettivamente che insomma, una presenza della NATO possa essere determinante nel paese senza una presenza massiccia degli Stati Uniti?
La presenza della NATO è importante da un punto di vista comunicativo, perché conferma l'impegno della comunità internazionale nei confronti di un paese che da solo non può sopravvivere, in particolar modo il suo apparato statale che si regge esclusivamente grazie ai finanziamenti della stessa comunità internazionale e della NATO per quanto riguarda la componente militare. Da un punto di vista sostanziale la NATO però non potrà contribuire alla stabilizzazione dell'Afghanistan, perché ormai i numeri sono ridotti ai minimi. Se noi pensiamo che oggi ci sono poco più che 12.000 unità schierate sul campo di battaglia afghano, e nel 2012 erano circa 150.000. Ecco, da un punto di vista militare, 150.000 militari prevalentemente statunitensi impegnati in attività di combattimento non sono stati sufficienti. Di certo non lo saranno le truppe della NATO, che oggi non affiancano più i soldati afghani sul campo di battaglia, ma si occupano dell'addestramento e del sostegno di quelli che sono i principali comandi militari. Quindi non parliamo di un impiego sul campo, non parliamo di unità schierate a difesa delle città, ma parliamo di unità che si occupano di coordinare l'attività di pianificazione e addestramento dell'esercito e della polizia afghana.
Claudio Bertolotti, ancora un elemento al quale forse si può accennare per quanto riguarda l'Afghanistan, e che tra l'altro è stato portato in luce da un rapporto delle Nazioni Unite molto recente, e che lancia l'allarme su quelle che sono le vittime civili del conflitto afghano. Sono sempre state una caratteristica molto dolente di questo conflitto, no? ma viene sottolineato come in questo periodo comunque il numero delle vittime sia cresciuto. Questo a cosa è dovuto secondo lei? Che tipo di conflitto si sta svolgendo sul terreno?
La guerra, così come si è sviluppata negli ultimi 19 anni, ha portato a una registrazione sempre crescente del numero delle vittime civili, prevalentemente a periodi alterni in realtà, ma prevalentemente provocate dagli attacchi portati a compimento dai talebani, dai vari gruppi di talebani, dallo Stato Islamico, dall'Hezbi Islamico, il Budin e Hikmatyar, che sono i principali gruppi che si sono confrontati sul campo di battaglia afghano. Ma un'altra percentuale molto importante è data dalle vittime cosiddette collaterali, conseguenza degli attacchi prima della NATO e degli Stati Uniti, oggi ancora di più da parte delle forze di sicurezza afghane, che non sono in grado di gestire equipaggiamenti anche tecnologicamente elevati e quindi conducono una guerra con grandi limitazioni. Queste limitazioni e anche forse una ridotta sensibilità, una ridotta attenzione nei confronti di quelle che sono le popolazioni urbane, porta ogni anno a confermare numeri estremamente importanti di vittime civili. In particolar modo dobbiamo pensare alle azioni che vengono condotte nelle principali aree urbane o lungo le principali vie di comunicazione attraverso gli attacchi suicidi o gli attacchi ED da parte dei gruppi insurrezionali o i bombardamenti aerei e i bombardamenti dell'artiglieria da parte delle forze di sicurezza afghane e forze di sicurezza internazionali.
Insomma, quello dei civili continua a rimanere veramente un nodo terrificante. Prima non si salvavano neppure con le operazioni tra virgolette chirurgiche e oggi le operazioni lo sono ancora meno forse chirurgiche, quindi i civili continuano a finire in mezzo al fuoco dei contendenti. Claudio Bertolotti, io la ringrazio. Prima di salutarle c'è forse una curiosità ancora alla quale potremmo accennare. L'Afghanistan è sempre stato noto come un importante produttore di droga e esportatore internazionale di droga. Spesso si è parlato di un contrasto, di una lotta sul terreno. Ci sono state molte missioni anche da parte delle Nazioni Unite per cercare di cambiare le coltivazioni, spingere i contadini a lasciare, abbandonare le coltivazioni di papavero. Com'è la situazione su questo fronte? È ancora una grande potenza da un punto di vista di narcotraffico l'Afghanistan?
Sì, lo è la principale potenza in termini di produzione e commercio di oppiacei. Solo l'Afghanistan risponde al 92% della richiesta mondiale di derivati da oppio e la maggior parte della produzione è in mano ai talebani o agli altri gruppi di opposizione armata. Parliamo di entrate da parte dei talebani di circa 1,5 miliardi di dollari. E il 60% delle entrate derivano dal business del narcotraffico e quindi parliamo di centinaia di milioni di dollari che vengono reinvestiti in armi, in equipaggiamenti, in capacità di reclutamento. Quindi parliamo di una sorta di circolo vizioso o virtuoso dal punto di vista dei talebani, in cui all'aumentare della conflittualità e della capacità di controllo del territorio aumentano le entrate che garantiscono risorse finanziarie sufficienti per garantire maggiore sicurezza a quelle zone che sono le principali aree in cui gli oppiacei vengono prodotti, in particolar modo le zone a sud e a est del paese, al confine con il Pakistan, che sono quelle che possiamo dire sostanzialmente sotto il controllo talebano.
E grazie a Claudio Bertolotti, direttore di Start Inside, per averci spiegato e aiutato nell'analisi della complicata situazione politica dell'Afghanistan. Abbiamo parlato delle molte vittime civili e anche della recrudescenza degli attentati nel paese. In collegamento telefonico abbiamo raggiunto a Kabul Rebecca Gaspari dello staff di Emergency. Ben trovata, grazie per essere con noi, Rebecca Gaspari.
Salve, buon pomeriggio, grazie.
Insomma, la situazione in Afghanistan abbiamo visto che ha dei momenti di forte tensione in cui la sicurezza non riesce a essere del tutto garantita. Ultimo esempio, l'attacco all'ospedale che c'è stata la scorsa settimana, che ha colpito un reparto di maternità. Qual è la situazione vista da Emergency sul territorio per quanto riguarda l'emergenza umanitaria?
Come sapete, Emergency lavora in Afghanistan da 20 anni, il paese è in guerra da 40, noi ci occupiamo di fare le vittime di guerra e le vittime civili di questi continui attacchi che ci sono stati e continuano ad esserci. L'attacco di settimana scorsa all'ospedale nel quale lavoravano i colleghi di MSF, la maternità e la pediatria, sicuramente ci ha colpito particolarmente. Noi continuiamo a fare quello che abbiamo sempre fatto da 20 anni. La situazione è, come dicevo, questo paese è in guerra da 40, quindi è vero che c'è una recrudescenza degli scontri, ma è un paese che vive sul filo del rasoio ormai da decenni.
Cosa potrebbe fare la comunità internazionale per migliorare l'assistenza a questi specifici settori della cooperazione e dell'aiuto umanitario? C'è un ruolo internazionale che potrebbe migliorare, essere più incisivo?
Se avessi la risposta, credo che avremmo risolto i problemi non solo di questo paese, ma di tante emergenze umanitarie. Io credo che ognuno debba continuare a fare il proprio lavoro, seguendo il proprio mandato e seguendo i principi umanitari, quindi imparzialità, neutralità e indipendenza. Facendo questo e cercando di assistere e stare a fianco della popolazione civile.
Come viene percepita la vostra attività dalla popolazione?
Il fatto che lavoriamo in questo paese da 20 anni credo sia una risposta alla percezione da parte della popolazione del nostro lavoro.
Quindi non avete la sensazione, insomma, di... O vi sentite comunque in una situazione di rischio? Certo, ovviamente considerato il contesto.
Esatto. Sinceramente no. Siamo qui, continuiamo a fare quello che abbiamo sempre fatto e continuiamo a farlo, appunto, come detto precedentemente, rispettando quei principi che regolano l'intervento umanitario.
Grazie davvero Rebecca Gaspari dello staff di Emergency a Kabul, grazie davvero per la disponibilità.
Grazie a voi.
Buon lavoro e a risentirci presto.
Buona serata.
E con questa testimonianza da Kabul termina questa puntata di In Prima Linea. Da Stefano Rescinski, Giuseppe Moriello e Luciana Fantini è veramente tutto. In Prima Linea torna domani.
Puoi ascoltare Radio Vaticana Italia a Roma e provincia su 105 FM.
Quando sono solo in casa e solo devo restare per finire un lavoro o per col raffreddore, c'è qualcosa di molto facile che io posso fare: accendere la radio e mettermi a ascoltare. Amo la radio perché arriva dalla gente, entra nelle case, ci parla direttamente. Se una radio è libera, ma libera veramente, mi piace anche di più perché libera la mente. Si può scrivere, leggere o cucinare, non c'è da stare immobili, seduti lì a guardare. E forse è proprio quello che me la fa preferire, è che con la radio non si smette di pensare. Amo la radio perché arriva dalla gente, entra nelle case e ci parla direttamente. E se una radio è libera, ma libera veramente, mi piace anche di più perché libera la mente. Amo la radio perché arriva dalla gente, entra nelle case, ci parla direttamente. E se una radio è libera, ma libera veramente, mi piace anche di più perché libera la mente.
Sei su Radio Vaticana Italia, 105 FM. In blu notizie.